Ci siamo, sempre con voi. Buon pomeriggio, benvenuti a Maracanà. Un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Buon Maracanà.
Buon Maracanà, vi ricordo sempre di scaricare l'app per essere connessi con noi. Il 331-8200-213 è il numero per mandarci i vostri messaggi, anche eventualmente WhatsApp, non più di 40 secondi, altrimenti il nostro regista non li fa passare. E salutiamo anche le TV che sono collegate con noi in questo momento. Allora, caro Fabio, andiamo a dare il caro Stefano, stavo già pensando a prima, ancora prima. Diamo il buon pomeriggio ad Antonio Paganin. Ciao Antonio, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio ai vostri radioascoltatori.
Buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio. E con noi anche, mi fa molto piacere, Giovanni Capuano. Ciao Giovanni, ben trovato.
Ciao Giovanni.
Ciao, buon pomeriggio. Ciao.
Buon pomeriggio, ben trovati. Allora, vorrei ripartire un attimo anche sentendo un vostro pensiero su questa vittoria dell'Inter. Prima stavamo un po' parlando in apertura su questa addirittura possibilità o meno di un triplete per l'Inter. Caro Antonio, ti ho pensato e quindi ho detto adesso glielo chiedo subito ad Antonio. È
Antonio,
possibile Antonio questa
sono
cosa?
Sono prestazioni che piacciono ad Antonio.
Che dice Antonio?
Certo che stuzzicano, Stefano, è normale, mancherebbe altro. sarei sciocco, sarei anche un po' ipocrita non affermare una cosa del genere. C'è dopo la parte realista che è quella legata al fatto che nel campionato nazionale, per cui il testa a testa con il Napoli è interessante, e ritengo sempre il Napoli leggermente avvantaggiato, non tanto per il discorso rosa, che abbiamo detto che l'Inter è superiore, ma per la serie di impegni che adesso da qui in avanti l'Inter dovrà affrontare, non ultimo che è quello di Coppa Italia, per cui un fra virgolette stress ulteriore dal punto di vista calcistico che può essere che possa togliere qualche cosa nella volata. Questo per la volata scudetto. Sicuramente sono più interessato sul discorso Champions. Beh, ieri sera hanno dimostrato una prova molto solida, una squadra che era in qualche difficoltà, specialmente nel ruolo degli esterni, e ha dimostrato grande maturità, come siamo abituati un po' a vedere in ambito europeo in questi ultimi periodi. La squadra che si è adattata, ha adattato alcuni giocatori a dei ruoli che magari non sono abituati a fare, ma dentro magari noi tante volte sottovalutiamo che questa rosa non è solo completa ma è anche duttile, e ieri l'abbiamo visto.
Poi ci ritorniamo su un discorso particolare della squadra. Stefano, questa solidità tu l'hai già sottolineata, insomma parlano chiaro anche i numeri: un gol incassato in Champions League, la squadra che ha fatto più cliché, quindi
bisogna stare
di solito diciamo sempre che la difesa, quando è robusta così, una squadra può arrivare lontano, no? In genere, diciamo.
Ma
questo.
L'Inter in Europa è regolare, più consapevole, più forte, anche più concentrata, più applicata, perché magari, sai, la Champions League tira di più del campionato, anche se poi adesso sono anche in testa. Insomma, voglio dire, Inzaghi, io ho sollevato delle perplessità, l'ho criticato sportivamente.
Beh, certo,
parlando.
Quando c'era da criticare.
Soprattutto non mi sono piaciute alcune gestioni, però adesso capisco che ha ragione lui e quindi gli faccio i complimenti. Per me da 10 è lode. In questo momento critico della stagione, uscire fuori con il pari al Maradona, anche se poi ha rivitalizzato più il Napoli che l'Inter, però Marco, noi parliamo, è tutto facile da qui, ma ha 3.000 problemi l'Inter. E ha portato a casa una vittoria contro il Feyenoord, è vero, Feyenoord diciamo il più debole tra i più deboli,
sì,
no? Gli avversari
molti
più
rimpianti li deve avere il Milan, insomma,
molti rimpianti abbiamo detto eccetera eccetera, però insomma poi deve andare a vincere 2-0 come ha vinto l'Inter, con quell'applicazione, senza gli esterni, senza tanti giocatori disponibili e soprattutto senza la forma migliore dei giocatori più forti, quelli che poi alla fine Antonio conosce alla perfezione, visto che è stato un grandissimo giocatore, che ti permettono di vincere le coppe, di vincere i campionati. Lautaro ci sta, Thuram l'abbiamo visto, il sacrificio che ha fatto, la generosità che ha avuto in questa partita, quindi mi sono piaciuti anche l'interpretazione della partita di Zielinski, di Aslani, stanno salendo un pochino, stanno dando il contributo, quindi stanno pareggiando l'assenza di Çalhanoğlu, che è da un mese e mezzo che si vede, non si vede, ma soprattutto non si vede, non si pesa la sua forza, la sua enorme differenza che riesce a fare sul campo, no? Perché non è in forma,
sì, sì.
Perché ce n'è sempre una. Barella è gigantesco, che vogliamo dire? Dumfries sta facendo gli straordinari perché ha fatto una super partita. A sinistra Bastoni ha fatto una partita monumentale ieri al posto di Di Marco. Quindi andiamo a vedere, anche è vero che l'Inter non ha fatto una grande partita, però oggi io vado controcorrente, faccio i complimenti ad Inzaghi, gli do un bel 10 e lode, perché sono quei momenti che conosce alla perfezione Antonio, della stagione in cui serve la testa, serve essere compatti, serve l'umiltà, una compattezza differente, una compattezza da grande. Tu hai citato un gol subito nelle 9 partite europee, benissimo, sì. Però io ti dico, anzi sto scherzando e ridendo, e ti riporto che ci saranno poche valigione da qui fino al ritorno in semifinale di Coppa Italia. A Milano, a San Siro, verrà costruita la stagione dell'Inter. E dintorni, Bergamo, quanto dista? Non lo so. Un taxi? Vabbè, taxi? Dai, chiami il taxi, vai a Bergamo. Chiediamo Parma? Che fai? Treno? Come ci vogliamo andare? In macchina, Antonio? Come ci vogliamo? Capisci? Monaco di Baviera, che vogliamo fare? Vogliamo portarci... Andiamo,
non è non lontanissimo, so. Insomma.
Esatto, vabbè, quindi,
voglio
quindi dire,
le trasferte vicino possono...
Si sta profilando...
Agenzia viaggio.
No, si sta... No, tu dirai, vabbè, ma cosa c'entra? Vatti a fare un trasfertone... Che ne so, sono tutte piccole trasferte, stai lì a Piano Gentile, bene. Recuperi, perché recupererai alcuni giocatori. Ci sarà una migliore forma, perché se non ci sarà una migliore forma da qui a 20
allora,
giorni, allora
è un problema.
Ci arrendiamo e poi vediamo, ne parleremo.
Giovanni, però, vengo da te, ti chiedo la stessa cosa, è credibile per questo percorso triplete l'Inter? E poi insomma, che cosa vuoi sottolineare della prestazione di ieri sera?
No, guarda, io voglio un attimo ribaltare il ragionamento. È credibile l'ipotesi del triplete? Sì, consapevoli che poi è parecchio complicata per mille ragioni, più una, ma non è un caso che il triplete succeda una volta ogni tanto, non in Italia dove è successo solo all'Inter, ma in generale anche altrove. Ci vogliono delle super squadre che azzeccano delle super stagioni. Io però voglio ribaltare un po' il concetto, e cioè... È credibile il triplete a patto, e dobbiamo dircelo noi che raccontiamo il calcio e devono dirselo i tifosi dell'Inter, di essere disposti ad accettare la stagione degli zero titoli, perché Inzaghi ha quella mentalità, l'ha trasmessa ai suoi, e noi lo stiamo applaudendo oggi perché ieri sera ha vinto in Olanda giocando una partita seria e guadagnandosi tre quarti di qualificazione ai quarti di finale. Però noi dobbiamo continuare con la stessa idea anche quando arrivano, e sono arrivati e arriveranno i momenti difficili, quelli in cui magari un cambio, una gestione che non ti convince fino in fondo su quel singolo obiettivo rischiano di costare chiaro. Quindi l'Inter balla in questa forchetta che ammette poche zone di grigio. Da una parte il trionfo, dall'altra la stagione degli zero titoli. Io credo che sia giusto pensare che l'Inter abbia la credibilità di fare il triplete se si è disposti ad accettare a fine
eventuale, maggio, esatto,
ha fatto una stagione da zero titoli senza chiedere la testa di questo o quell'altro.
Guarda, tu fai un discorso che prima un ascoltatore, Giovanni, ci ha posto questa domanda che io volevo rigirare proprio a voi, quindi me l'hai quasi, diciamo così, anticipata. Dice: se l'Inter non vince nulla ma compete fino in fondo in tutte e tre queste competizioni, secondo voi è un fallimento? Ci ha chiesto questo, cioè arriva in finale di Champions, la perde, fa una finale di Coppa Italia, non vince la Coppa Italia, in campionato lotta fino all'ultimo, poi viene beffata, non so, dal Napoli o chi volete voi. Come considerate a questo punto la stagione? Ci chiedeva l'ascoltatore.
No, adesso voglio dire, io ho scherzato, l'ho criticato Inzaghi, cioè adesso sta dove deve stare. Adesso comincia la Champions League, l'Inter sta dove deve stare, probabilmente i quarti. Quindi i quarti, che cosa vogliamo richiedere? Poi diventerà duro perché mo forse
potrebbe
sicuramente il Bayern, forse anche sì. Barcellona. Cioè, ci sta però l'Inter lì presente. Cioè,
presente. Quindi non la riterresti fallimentare una stagione?
No,
genere.
Assolutamente.
Okay.
Se dovesse centrare la finale di Coppa Italia. E cioè voglio dire...
cioè, però sei competitivo, stai lottando.
È quello che voglio dire.
Stai in competizione
piena.
Questo
io lo difendo sempre, Inzaghi. Lo attacco quando... considero che l'Inter è una mezza volta più forte del Napoli, quindi Inter-Bologna è andato un po' a sfarfallato, poteva fare il controsorpasso un paio di volte e non ha
e
accaduto.
Non l'ha fatto. Sì,
ecco,
chiaro.
Poi dopo il destino gli ha ridato il boccino in mano e adesso c'ha un punto in più rispetto al Napoli, però questo è il mio pensiero discutibilissimo. Per me l'Inter è la squadra più forte della Serie A e se non vince lo scudetto è un peccato di Dio.
Sì.
Cioè, però... con questo non posso dire Inzaghi è un incompetente,
no,
Inzaghi,
no, ma nessuno,
perché Inzaghi porta fino in fondo sempre la sua squadra, no? Più o meno fino in fondo tutte le competizioni.
Giovanni, penso che era questo il discorso che facevi tu, no? Cioè nel senso accettare, sì. Quindi non ritenere fallimentare un eventuale, diciamo così, finale di questo tipo. Naturalmente fanno gli scongiuri i tifosi dell'Inter, però tu hai detto lo scenario potrebbe essere anche questo.
Guarda, io penso che se l'Inter arriva a fine aprile, ritrodato anche di qualche settimana, ancora in corsa su tutti e tre gli obiettivi, la stagione dell'Inter è straordinaria e comunque vada a finire, sì, dal punto di vista sportivo. Poi dopo entrano mille fattori. Io penso ad esempio che l'Inter non abbia il boccino in mano in questa volata di campionato, l'abbia perso con il gol incassato a 3 minuti alla fine da Billing a Napoli. Io penso che quel gol possa rappresentare, ma lo scopriremo a metà maggio, la sliding door di questo campionato. Io credo che l'Inter abbia la rosa più forte, ma che questo campionato sia anomalo, perché capita rarissimamente, e quest'anno capita, che ci sia nel lotto una squadra che è forte, che ha un allenatore bravissimo, che ha fatto un grande mercato e che fa uno sport diverso rispetto alle altre. Poi adesso l'Atalanta si è allineata, ma che è lo sport di poter giocare il campionato degli anni Ottanta, mentre gli altri si spolmonano nella stagione più compressa di calendario di sempre. Questa cosa fa una differenza e ad esempio secondo me rende sterile ogni discussione, ogni paragone tra il valore e la profondità delle due rose, perché Inzaghi e Conte fanno due sport diversi da settembre, a maggior ragione lo faranno adesso. Quindi secondo me, guarda, io faccio un elogio degli zero titoli, proprio perché lo sport non è soltanto può essere valutato soltanto con la vittoria, altrimenti tutti falliscono, sì, e uno solo vince. Se tra un mese Inzaghi è ancora lì dove si trova oggi, quindi in corsa per tutto dal punto di vista sportivo, secondo me la sua...
Con un'eccezione, Giovanni, consentimi, che se l'Inter dovesse andare a meno 5 dal Napoli sarebbe...
È quello, è un'analisi da fare, quella è una...
Secondo me sì.
Esatto. No, ma infatti...
Se fino poi lo perde all'ultima giornata, sono d'accordo con te.
Certo.
Meno 5. L'Inter fra 10 giorni oggi, sì, ma ti seguo, l'Inter fra 10 giorni oggi va a giocare a Bergamo. E a Bergamo tu puoi perdere in qualunque condizione, a maggior ragione se è l'ultima partita di un ciclo terrificante come quello che ha fatto l'Inter nelle ultime settimane. Che cosa facciamo? L'Inter perde a Bergamo, mi richiamate e facciamo il processo a Inzaghi? No, secondo me no, resta sempre lì. Poi è chiaro che dentro la stagione ci sono delle occasioni perse, ci sono anche delle critiche parziali che è giusto fare. Io credo che Inzaghi oggi non rifarebbe il cambio di bastoni a 10 minuti dalla fine della partita di Napoli, considerato quello che pesa oggi bastoni da tutti i punti di vista nell'Inter. Però poi se ci allontaniamo di due passi e guardiamo il quadro complessivo, io credo che si debba avere il coraggio di dire preventivamente che non è necessario che Inzaghi faccia il triplete per dire che è stato bravo. È un allenatore che ha trasmesso tantissimo all'Inter in questi anni e a me piace tantissimo che trasmetta l'idea che è solo dei vincenti, che si gioca sempre per provare ad andare avanti.
Io su questo sono d'accordo.
No, io ho detto l'unica eccezione è che se fra quattro giornate l'Inter sta a meno 5 a Napoli, ne riparliamo.
No, ma io sono...
Cioè, io ho detto la stessa cosa di Giovanni, però mi prendo questa eccezione.
Certo,
perché secondo me l'Inter deve lottare fino, almeno per quanto riguarda il campionato,
fino in fondo. Antonio, voglio sentire anche il tuo pensiero. Sei d'accordo? La vedi così?
L'avete proprio sviscerata in ogni suo angolo più remoto, per cui avete spiegato benissimo quello che si chiede all'Inter e cosa l'Inter in questo momento. È una squadra che, ripeto, se rimane lì agganciata, poi chiaro che dal mio punto di vista dico sì, sei lì, non vorrei arrivare con zero titoli, come diceva un grandissimo nostro amico, però potrebbe un scenario che si potrebbe aprire. Come avete detto voi, è importante che lotti su tutti e tre i fronti, come è fatto finora. Non ce la vedo il fatto che possano perdere di vista qualche cosa, possano rinunciare a un obiettivo che può essere la Coppa Italia, la Champions, nel momento in cui dovessero puntare a una singola competizione. Non ce lo vedo proprio. È interessante da qui alla fine come sapranno gestire, perché il calendario e gli impegni non sono molto semplici. Si passa da un quarto di finale che potrebbe essere con il Bayern Monaco, al doppio confronto in Coppa Italia con il Milan, alla gara con l'Atalanta in campionato, alla volata con il Napoli. È chiaro che dal punto di vista proprio degli spendi, delle energie nervose, certo, sarà lì forse, come detto voi, il fatto di avere poche trasferte che possono permettere di recuperare. Quello potrebbe essere un altro fattore
interessante. Certo.
Molto interessante, perché un conto è andare a giocare con due ore, tre ore di aereo per cui rientri nella nottata, e un conto è rientrare e avere la possibilità di poter quasi fare una trasferta normale, specialmente in un periodo nel quale le energie faranno la differenza. Sì, l'avete secondo me toccato, sarà quello forse il tasto più importante.
Sì, vediamo. Sentite, un'altra cosa prima di... c'ho due cose e poi chiudiamo questo blocco. La prima, la coppia, la chiedo proprio a tutte e tre, la coppia Lautaro-Thuram, la ritenete più completa e forte di quella che era composta da Lautaro-Lukaku, Stefano? Facciamo proprio un giro su
questo. Un'altra
una mia curiosità.
No, ecco. No, interessante come... Però credo che Lukaku e Lautaro, cioè, giocavano in un'altra squadra, in un altro sistema di gioco, avevano anche altri esterni, cioè la chimica della situazione, quindi era un altro tipo, simile ma un po' abbastanza differente nelle dinamiche, soprattutto nelle uscite, nella chiusura dei quinti. Nella chiusura dei quinti da una parte all'altra, quella di Inzaghi la riconosci, però magari sul cambio di gioco, sull'uscita diciamo opposta, con Hakimi aveva questo movimento molto verticale sempre, però ti uccideva. E Lukaku e Lautaro formavano una coppia micidiale, però come adesso messa all'Inter secondo me è più completa e più imprevedibile,
okay.
per usare un termine secondo me corretto. Cioè Thuram ti dà, anche ieri ha fatto una partita straordinaria, perché non sta bene, ha fatto un gol pazzesco, difficilissimo, sembrava facile farlo, invece devo dire che proprio a questo tocco ti aiuta sempre, scarica il pallone, non ha esagerato ieri, non essendo in condizione ottimale ha giocato per la squadra e con la squadra. Lukaku magari te lo devi un po' trascinare, no?
Quindi più completa,
mentre lui Thuram partecipa anche, dà un contributo alla
molto
squadra,
applicato, molto applicato. Sì. Antonio, come la vedi? Proprio curiosità.
Sì, come Stefano ha detto bene. E più completo ti dà più opzioni, non che, ripeto, l'Inter fosse brutta quella con Lukaku, però Thuram ti dà molte più opzioni, si sa togliere, sa legare benissimo il gioco, ha la capacità di poter attaccare alla profondità, cioè è un giocatore che ti dà molte più opzioni e ne beneficia chiaramente anche chi gli sta attorno, in particolare a Lautaro, per cui non vado oltre. L'impressione a vederlo dall'esterno che sia proprio il vestito dell'Inter si è fatto proprio apposta per giocare con la coppia davanti Lautaro Thuram.
Giovanni Capuano?
Ah, se il termine di paragone è la coppia Lautaro-Lukaku del 2021, l'anno dello scudetto dell'Inter, è più forte quella. Perché quella è stata secondo me la coppia più forte che ha avuto l'Inter in questi ultimi 5-6 anni. Però in generale mi sembra che Thuram sia un giocatore che quando sta bene garantisce mille cose, e buona parte di queste le faceva anche Lukaku nel suo periodo migliore, e quindi in generale l'Inter ha comunque fatto un buon affare.
Sì, sì, buonissimo. Tra l'altro, un giocatore che è cresciuto molto rispetto al primo anno, ad esempio, Thuram. Sentite, una cosa velocissima prima di chiudere questo blocco, ve la voglio chiedere, perché ieri abbiamo preso dei numeri con Stefano, abbiamo analizzato dei numeri tra Motta e Conte. Conte al primo anno di Juve e Motta adesso, dopo 27 giornate, abbiamo incrociato dei numeri un po' particolari. Oggi mi ha incuriosito dei numeri che ha messo la Gazzetta, che ho riportato velocemente. Stagione 2021-2022 di Allegri, quarto posto dopo 27 giornate, distanza dalla vetta di 7 punti. 22-23 secondo posto, 56 punti, distanza dalla vetta 15 punti. L'anno scorso, distanza dalla vetta 15 punti, seconda posizione sempre alla 27esima giornata. Thiago Motta, 52 punti, alla 27esima giornata, quarta posizione, meno 6 dalla vetta. Quindi diciamo viaggia al max, più del max.
Viaggia al minimo.
Al minimo?
Sì, viaggia al minimo. No, ti dico,
io parto i numeri, poi fate voi.
Se avesse fatto Thiago Motta tutti i punti dei primi 3 anni di Allegri, allora sarebbe, pensa, in testa alla classifica con tanti punti di vantaggio rispetto al gruppo.
Non ti convinco questi numeri.
Ti ha rifatto il contropiede,
bene,
cioè, okay. Hai portato il numero più basso della storia della Juventus in campionato.
Vabbè, io faccio il confronto.
No, poi, per carità, è vero che sta a 6 punti, però se avesse... Quanti punti aveva la Juve lo scorso anno adesso?
57.
Eccoli là, stanno scritti là, guarda.
Ah, 57, quindi ha fatto... 50 al primo anno,
50,
però.
55, 57, 52, però lui sta
al quarto posto,
a meno 6, vedi meno che c'è 6, sempre.
Sì, sì, sì.
Quindi non ti convinco.
No, è bellissimo.
Capuano, che mi dici?
No, ma guarda, io penso questo. Io penso che la Juventus non è mai stata competitiva per lo scudetto in questa stagione, e ritengo questo giudizio a prescindere dal fatto che adesso ci sia stato il riavvicinamento,
certo,
carta alla mano.
chiaramente una squadra che a 11 giornate dalla fine ha 6 punti dal primo posto non può essere considerata fuori, ma io penso che la Juve non giochi per lo scudetto, al di là di questa suggestione, esattamente come non ha mai giocato per lo scudetto la Juventus di Allegri nei primi 2 anni, mentre il terzo anno, l'anno scorso, il 4 febbraio, la Juventus era in trasferta a San Siro, pienamente in corsa per lo scudetto. Questa secondo me è la verità. Poi la narrazione nasce, il distacco non dipende dai punti che fa la Juve, ma dai punti che hanno fatto gli altri. La Juve di Allegri 1 era calata in un campionato che si chiuse con lo scudetto a 86 punti, probabilmente più o meno la quota dello scudetto di quest'anno. E Allegri non aveva colpe del fatto che ci fossero Napoli e Inter nei 2 anni successivi che viaggiavano oltre 70. Se quest'anno ci fosse una squadra oltre 70, credo che anche gli innamorati di Thiago Motta parlerebbero diversamente.
Beh, io metto solo i numeri, non parlo di innamoramento, quindi
mi
incuriosivano, quindi
che da mesi giriamo intorno a questa questione, no? No, io ho la responsabilità, cioè,
ci mancherebbe. Antonio, ma tu della Juve che sta lì a meno 6, dai, che dici? Niente,
di paura, no?
Un pochettino ci pensi, non ci pensi?
Se quella dell'Empoli e quella del PSV, chiaramente no. Quella che abbiamo visto a fasi alterne, la brutta coppia, così no. Ti dico, ho avuto una grandissima impressione di quella che ha giocato con il Verona, per qualità, per intensità. Ripeto, non mi dirà, ma il cospetto del Verona, ma dentro lì ho visto quello che probabilmente Thiago Motta ha in testa, una squadra che, ripeto, ha preso per le corna il Verona, che non era molto semplice da affrontare. Mi sono divertito, stranamente, ripeto, un interista che si diverte a vedere giocare la Juve.
E non lo di troppo, perché dopo.
È la verità. Cioè non,
bravo, Antonio.
Non scherzo, amo essere, dai, ci mancherebbe.
È banale, scontato dire.
Anche se Antonio, l'unica occasione che ha avuto il Verona ha segnato.
Sì, va bene.
Ho capito, però se incontra la squadra che almeno fa 5-6, crea 5-6 occasioni da rete, poi voglio vedere. Insomma, non è un test significativo, ecco, no?
Visto quello che probabilmente.
Quindi la temi un pochettino?
No, non la temi.
È troppo poco, discontinua per poter pensare che possa riganciare.
Vediamo adesso dopo l'Atalanta cosa ci offrirà.
Guarda, che domenica è dura, è una giornata importante.
Visto che vi piacciono i numeri, io vi faccio questo rapidissimo.
Vai Giovanni, vai.
Allora, se la Juventus vince le ultime 11 partite che mancano, e non sono tutte Juventus-Verona, arriva a 85 punti, e vuol dire che avrebbe chiuso il campionato sostanzialmente facendo una striscia di 16 vittorie consecutive, che credo sia irrealistica. Bene, a 85 non è neanche detto che possa vincere lo scudetto, tanto per capirci.
Certo.
È vero che oggi la proiezione dell'Inter e del Napoli è intorno a 81-82 punti, ma basta dare un'occhiata al calendario del Napoli nelle ultime 7 per capire che certamente la media che ha tenuto nell'ultimo mese verrà aumentata. Quindi io credo che anche aritmeticamente pensare che la Juve possa vincere lo scudetto rasenti l'incredibile.
Bene. Però Giovanni, faccio il discorso che
ti
hai fatto
chiameremo
prima.
Giovanni, no, quando accadrà ti chiameremo.
Faccio il discorso sui zero titoli. Faccio il discorso sui zero titoli che hai fatto prima. Se la Juve dovesse andare comunque vicino in questa parte, non dico vincere, ma vicino e lottare fino a Motta, dopo la posizione di Motta, che facciamo?
Posso
la
dirti
rivediamo
una cosa?
Sì o no?
No, posso dirti una cosa? Noi qui a Maracanã abbiamo Giovanni, Antonio, tu sei testimone, insomma, abbiamo sempre sostenuto il lavoro di Motta. Poi l'abbiamo anche criticato ovviamente, perché insomma, se ti è una calmata, cambia una formazione al secondo, anche secondo me mentre dorme si fa le formazioni.
Ieri ha detto di far meno il fenomeno.
Però l'abbiamo sempre detto, un uomo di valore, un allenatore indiscutibile sotto questo, in attesa che diventi, insomma, la scorsa bianconera, no? Juventina, ancora la deve fare. Però concludo dicendo, il signor Szczęsny, gentiluomo, ieri intervistato dopo una prestazione eccezionale a Lisbona contro il Benfica, ha parlato anche le mosche, ha detto: io da tifoso juventino dico, date fiducia a Motta, perché io sostengo, credo che prima o poi la Juve vincerà, insomma, ha intrapreso la strada giusta.
Certo.
Se lo dice Szczęsny, che è stato, diciamo, non lo so, avrebbe potuto continuare, lo sappiamo, sì o no.
E non è stato cacciato a sto punto, no? Se dice così.
Ma potrebbe essere stata anche una scelta, non lo so, okay. Non lo so. Quindi, però questo vuol dire che Thiago Motta, indipendentemente che arrivi quarto o quinto, va dato a lui una, concesso un'altra
Giovanni, sei d'accordo?
Ma guarda, questo poi lo deciderà chi mette i soldi, che ne ha messi tanti quest'anno. Certo. Io dico questo, la Juventus ha fatto una brutta Champions League, perché non ha solo perso il playoff contro una squadra inferiore, ma ha fatto una prima fase in cui ha chiuso al 21esimo posto e con un punto in meno sarebbe entrata nel giro di quelli che rischiavano il taglio, e secondo me è troppo poco. Sull'eliminazione dell'Empoli con l'Empoli dalla Coppa Italia è inutile dire, comunque non ha fatto bene neanche la semifinale con il Milan di Supercoppa Italiana, ha fatto secondo me un campionato al di sotto di quello che era lecito attendersi, pur concedendo un periodo di rodaggio importante a un allenatore nuovo e a una squadra che era stata di fatto rivoluzionata. Io penso che se lui arriverà dentro i primi quattro, comunque si sarà guadagnato dal punto di vista contabile la possibilità di riprovarci, a patto che si sia un po' più schietti intorno al suo lavoro. Certo. E invece secondo me non si è fatto il bene di Thiago Motta, non si è fatto il bene della Juventus nei primi 5-6 mesi a nascondere spesso i problemi che erano già abbastanza evidenti. E soprattutto dentro il conto bisognerà mettere, e non è solo un problema di Thiago Motta, che il mercato della scorsa estate è un mercato che nei suoi investimenti cardine ha fallito.
È vero.
Miners ha fallito,
ha fallito. Al momento è così.
E Nico Gonzalez sta fallendo. E io credo che non ci sia nessun progetto sportivo che non possa passare da una seria autocritica di fronte a questa cosa e a alcuni risultati del campo. Invece mi pare che a Torino si sia andati serenamente oltre.
Bene, io mi fermo così nel salutare Antonio. Senti questo messaggio, tifoso dell'Inter, che dice: ma sono un tifoso dell'Inter sportivo, non scambierei mai un triplete per poi avere anni di buio come è già successo, mamma mia, rispetto a quello che stiamo vivendo ora, cioè stagioni positive dove l'Inter può competere su tutti i fronti fino in fondo, anche se poi, come nelle stagioni passate, non sempre si portano a casa tutti gli obiettivi. Hai capito, Antonio? Non scambierebbe mai il triplete, ma che uno deve, cioè io non...
Da Vincente a Piazzato. Antonio.
No, ma dai, tanto dai una
tanto competa, fammi andare avanti, poi vediamo. No? Dai. Fammi andare avanti, poi vediamo. Va bene, ragazzi. Grazie a Giovanni Capuano per essere stato con noi. Giovanni, buon
ciao,
lavoro,
Antonio.
Come sempre. Grazie. E grazie ad Antonio Paganin.
Ciao Marco,
a presto, grazie. Ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.